Bene, grazie. Innanzitutto benvenuti a tutti voi questa mattina, ma soprattutto benvenuto al professor Galli a questo nostro incontro. Faccio solo una piccolissima premessa iniziale. Noi del circolo Dossetti siamo soliti dare più importanza alla parola rispetto all'immagine, però vi assicuro veramente che questa delle slide che vedete qui alle spalle è una modalità che abbiamo intrapreso in tempi politici, diciamo così, non sospetti. Comunque non ci sono pesciolini rossi all'interno di queste slide. Passo subito all'esegesi del testo di stamattina del professor Galli, Sinistra per il lavoro e per la democrazia, eccolo qua. Sinistra, una parola, molti problemi. Così recita in modo inequivocabilmente assertivo appunto proprio l'incipit posto ad esergo dell'agile introduzione di questo testo del professor Galli, che, come già diceva Giovanni Bianchi, è docente di storia delle dottrine politiche presso l'Università di Bologna. Nel suo saggio reca anche il sottotitolo Dirimente per il lavoro e per la democrazia. Ecco, così penso sia posto immediatamente sul piatto del lettore il problema storico della sinistra italiana, e cioè quello dell'antinomia che la caratterizza e che la colloca pertanto tra una indiscutibile vocazione progressista e invece anche in un'altrettanto evidente tendenza alla conservazione. Scorrendo le pagine vergate dal docente modenese, si comprende immediatamente come il problema principale sia quello appunto di una crisi di identità della sinistra, la quale ha radici profonde e probabilmente da mettere anche in stretta correlazione con le difficoltà generate dalle sue diverse anime. Nella temperie attuale poi della speranza post-ideologica sembrerebbe che nessuno abbia più convenienza a definirsi comunista, e neanche con riferimento a quel genere politico relativamente più prossimo, ma certamente molto meno impegnativo, chiamato semplicemente sinistra. Si potrebbe dire tutta roba da gufi rosiconi, cascami di obsolete ideologie novecentesche che mal s'attagliano i tempi della nuova politica 2.0. Tuttavia, dice Galli, e sono le sue parole, non c'è nemmeno più l'ombra di un'egemonia culturale di sinistra, con buona pace appunto dell'assunto gramsciano. Anzi, a conferma del gran cambio di passo, è relativamente recente la notizia della chiusura della testata cartacea dell'Unità fondata proprio dal politico sardo. Ma torniamo all'esegesi del testo. Si diceva due sinistre. Queste due sinistre si sono storicamente confrontate, una sinistra, diciamo così, borghese e una sinistra sociale di classe, rappresentate per lungo tempo in quella solida forma organizzativa che è stato il Partito Comunista Italiano. Volutamente l'autore tralascia invece il tema della cosiddetta sinistra cattolica, la quale ha avuto una sua evoluzione particolare. Ci sarebbe da chiedersi perché, in significanza politica, matrici culturali fondative differenti e ancora oggi conciliabili, è una domanda che le lancio. Con i suoi miti e con le sue coerenze e con le sue profonde contraddizioni, la sinistra vive attualmente una stentata stagione nei luoghi politici e associativi dei post. Essa è all'attualità un mammut ibernato o un mostro evocato ad arte dalla destra, capace ancora di suscitare paure ataviche nei ceti medioborghesi? Una delle tesi del testo che stiamo analizzando è che il dualismo interno a questa sinistra sia costitutivo proprio della sua storia. Un'altra tesi strettamente collegata è che in questo dualismo la sinistra debba ancora all'attualità collocarsi, conservando così le feconde tensioni che hanno generato questo dualismo. L'ultima pista di riflessione è il nesso sussistente tra soggettività, lavoro, libertà e politica. Il presente ha radici lunghe e il lavorare per mappe del professor Galli, intrecciando matrici storico-filosofiche con la politica, è però terribilmente serio, poiché si tratta della ricerca, in maniera non banale però, all'interno del complesso delle relazioni umane, del nesso che sussiste tra le stesse con il potere. In sostanza si tratta di una costruzione, di un orientamento ottenuto per discernimento, che permette successivamente, o forse potrebbe permettere successivamente, di andare un po' più lontano. Una riflessione disincantata però, realista nel senso di saper considerare oggettivamente la realtà del contesto e da questa muovere per costruire nuovi possibili contenuti politici. In questo senso la filosofia moderna diventa utile per comprendere la storia e la politica. Infatti, poiché la sinistra è la denominazione di una parte rispetto al tutto, le sue caratteristiche intrinseche, le sue relazioni con il contesto, la sua capacità di azione politico-istituzionale si possono cogliere attingendo dalle principali tradizioni filosofiche moderne. Vediamo quali sono, secondo il professor Galli, queste principali tradizioni filosofiche moderne. Innanzitutto l'attraversamento del pensiero razionalistico liberale e di quello dialettico, particolarmente nel marxismo, e di quello negativo, diventano pertanto la cornice indispensabile alla sinistra attuale per comprendere ed agire all'interno di un quadro complessivo neoliberista. Così lo Stato liberale prende la forma dell'interesse privato del soggetto, ma questa dinamica è possibile perché l'agire dell'homo faber è sorretto e guidato dalla politica ed è sotto il raziocinio della legge. Altri liberali invece pensavano esattamente il contrario, che lo Stato dovesse fare un passo indietro, e cioè che la politica della laissez-faire fosse di per sé sufficiente a determinare un ordine sociale, diciamo così, naturale. Ma mentre il razionalismo liberale postulava l'esistenza dello Stato in quanto necessario, appunto per quello che si diceva prima, nella visione dialettica marxista invece ci sarà la soppressione dello Stato stesso, divenuto dopo la conquista del socialismo reale assolutamente insignificante. Infine, nel pensiero negativo, le due parti, destra e sinistra, sostanzialmente si equivalgono e la politica non rappresenta certo un progresso tangibile in grado di modificare il nulla dell'esistenza. Le tre visioni filosofiche che vi citavo conducono a tre interpretazioni differenti e diversificate delle conseguenze tra le parti e il tutto, che secondo il punto di vista di Galli dovrebbero essere prese in seria considerazione dalla sinistra moderna. A differenza di Hobsbawm, Galli intravede nel secolo lungo, cioè nel Novecento, quattro rivoluzioni, due di sinistra e due di destra. Si tratta dell'avvento del comunismo, del fascismo, dello Stato sociale e del neoliberismo. Sono forme organizzative della società antagoniste, le quali mantengono alcuni nessi con le tradizioni filosofiche moderne. Infatti, e queste sono le parole del professor Galli, queste quattro rivoluzioni, queste diverse forme di organizzazione delle cose umane, nascono da precise condizioni materiali, da rapporti di produzione, da livelli di tecnologie, da posizioni e da proiezioni di potenze interne e internazionali, ma trovano spiegazione e comprensione e in parte autocomprensione ideologica anche come momenti della concorrenza fra razionalismo, pensiero dialettico e pensiero negativo. Ritornano le matrici filosofiche moderne. In sintesi, si è trattato del tentativo di democratizzare le due forme più potenti di organizzazione che l'umanità abbia mai pensato, lo Stato da una parte e il capitalismo dall'altra. le quali non nascono come sistemi alla radice di per sé democratici, però potrebbero diventarlo, includendo ed espandendo la propria influenza sempre di più sulle sorti del genere umano. Mentre il pensiero negativo si è insinuato nel fallimento o nelle ambivalenze dello Stato liberale borghese e del pensiero dialettico, producendo la rivoluzione fascista in modo più soft, quella neoliberista. La ricostruzione, diciamo così, storica del docente dell'Ateneo Fensineo indugia sulla rivoluzione fascista e soprattutto su quella neoliberista, perché terreno privilegiato di analisi dell'odierna politica di sinistra, che dentro le contraddizioni di questo modello dovrebbe ritrovare quegli elementi di un possibile rinnovamento. La Seconda Guerra Mondiale ci ha consegnato, oltre che un cumulo enorme di macerie e di morti, anche un nuovo assetto, cioè quello dello Stato sociale, cioè del compromesso tra capitale e lavoro. In sostanza, un programma di sicurezza sociale, come si dice, dalla culla alla tomba, che ha caratterizzato l'organizzazione interna della quasi totalità degli Stati europei. Però, dopo i cosiddetti 30 anni d'oro del welfare, la crisi di questo modello sociale ci ha traghettati invece nell'ultima vera rivoluzione conservatrice, costituita appunto dal neoliberismo, la prima come reazione del capitale alla compressione determinata dall'espansione dello Stato sociale e in seguito come riduzione della politica ad ancella dell'economia. In questo senso la parola chiave, il tag, è governance, che secondo Galli è l'autoregolamentazione dinamica e fluida, pattizia e mutevole, tra diversi centri di potere, che si pretende sia la nuova figura labile e cangiante dell'ordine politico. Infatti, attraverso i martellanti mantra propalati dai think tank conservatori, si sono oggi svuotate le categorie politiche di destra e di sinistra, consentendo poi di erodere gli statuti di welfare conquistati e in ultima analisi di distruggere il cosiddetto ceto medio. Poiché, e questa purtroppo è una verità, dalla competizione totale i colletti bianchi e le tute blu soprattutto ne escono quasi sempre con le ossa rotte. È una quarta rivoluzione, quello neoliberista, non fascista, asserisce il professor Galli, in quanto non si affida alla disuguaglianza come gerarchia costitutiva, ma appoggia più propriamente sul desiderio individuale. Tuttavia, è certamente totalitaria in quanto non ammette alternative ed in grado di destrutturare il soggetto trasformandolo in un uomo a una dimensione unica consumista. È il presente infinito costruito dalla new economy e dai processi di globalizzazione, dall'espansione planetaria del capitalismo, insomma. Questa rivoluzione, come sappiamo tutti noi, è ancora tuttora in corso ed è attraversata da quella crisi mondiale propagatasi a partire dal 2008 che ci consegna una società del rischio dove la disuguaglianza è ormai diventata una certezza. Infatti, conclude Galli, dal punto di vista della sinistra le vicende del XX secolo sono così sintetizzabili. La sinistra socialista ha visto nell'ottobre non solo una rivoluzione, ma una rivelazione, cioè un prodigio e un modello. E ha visto nel fascismo una forma di acutissima ostilità, mentre dalla terza rivoluzione, quella dello Stato sociale, è stata sfidata ma non vi ha potuto aderire. Dalla quarta, cioè dal neoliberismo, è stata sconfitta. Lascio a voi gli altri paragrafi per chi vuole approfondire e concludo invece con la sinistra del lavoro e per la democrazia, in quanto il professor Galli, come si diceva, identifica la parte concreta rispetto alla quale la sinistra dovrebbe porre attenzione con quegli attori del lavoro dipendente, ma anche quei piccoli artigiani, imprenditori, nonché i disoccupati, gli inoccupati, i precari, i quali, non avendo il controllo sul lavoro stesso, non l'hanno neanche sulle loro vite e sono quindi alla mercé e alla mercé delle volontà del capitale. E in questa prospettiva direi che suonano proprio vuoti gli appelli a diventare, come si dice, imprenditori di se stessi. Laddove il capitalismo mondiale risulta in mano ai CDA di qualche centinaio di multinazionali e sempre più condizionato dalla finanza. Quando poi l'individuo è asservito e non gode di autonomia, non vi è neppure democrazia. In questo senso il lavoro è sì un'attività personale, ma non è privata. Il lavoro quindi è implicitamente politico. Centralità costituzionale del lavoro significa poi che l'idolatria del mercato, del profitto, dell'individualismo si dovrebbero porre al di fuori del perimetro costituzionale. Negli squilibri autodistruttivi generati dal neoliberismo, dice Galli, coniugare indignazione e organizzazione è politica di sinistra, ribadendo quindi la pressante necessità di una politica democratica del lavoro che si possa tradurre poi in un nuovo ordine sociale, cambiando però i rapporti di forza tra capitale e lavoro, cioè oggi tra biopolitica, biopotere e workers. Il ruolo della sinistra è poi quello di salvare l'euro e anche l'Unione Europea ed anche la democrazia a livello appunto del vecchio continente, promuovendo in questa dimensione la civiltà, o meglio la nuova civiltà del lavoro. Insomma, Galli lo definisce un New Deal. In questo senso sarebbe però interessante conoscere dal professor Galli il suo pensiero in merito ai recenti provvedimenti che riguardano proprio il mercato del lavoro. A me sembra personalmente che questi provvedimenti riprendano un po' la stantia ricetta liberale di una compressione del costo del lavoro a fronte appunto dell'insegnamento del New Deal rooseveltiano, il quale prevedeva invece una massiccia emissione di opere pubbliche, non tanto la compressione del costo del lavoro o diciamo così delle tutele dei lavoratori. Cito soltanto a questo proposito la messa in sicurezza, per esempio la messa in sicurezza del nostro territorio dal punto di vista idrogeologico, tanto per dire. Insomma, per stare sempre sull'attualità, l'aver assunto tout court sostanzialmente il programma di Confindustria in materia di lavoro va nella direzione giusta di quella centrale del lavoro, di quella centralità del lavoro e dei lavoratori che lei mette al centro appunto del suo ultimo lavoro, della sua ultima fatica editoriale. L'analisi filosofica, storico-politica accurata del professor Galli nel suo testo tracciano quindi i contorni di questo nuovo compromesso tra capitale e lavoro, anche se gli stessi risultano un po' difficili da decifrare e comunque sono tutti in buona parte da disegnare. Ci si chiede, ma democrazia e mercato non sono in assoluto termini sostanzialmente antitetici? Non si tratta comunque ancora alla lunga di una prospettiva di tipo socialdemocratico? Ma non è veramente possibile ipotizzare un superamento del sistema capitalistico senza per forza ripiombare in paradigmi neocomunisti? Per non parlare poi delle due sinistre che quantomeno nel caso italiano sembrerebbero essersi ridotte ad una soltanto. Però per concludere è comunque un'indicazione assolutamente condivisibile quella di concentrare gli sforzi di elaborazione intellettuale della cosiddetta sinistra nuova attorno al baricentro solido del lavoro, poiché lo stesso è diventato certamente oggi una questione di democrazia. Comunque l'idea, e sono le parole sempre del professore, e così concludo, che il lavoro è il limite immanente del capitale altrimenti illimitato e che è dovere per la sinistra di essere consapevole che una società migliore per il lavoro è anche una società migliore per tutti, sono certamente queste parole di conforto per tutti coloro che per convinzione ostinatamente continuano a riconoscersi in questo ambito politico. Vi ringrazio per l'attenzione.